L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, e come ogni venerdì, sperando che la situazione sanitaria non ci crei problemi come l'anno scorso, è sempre un terno al lotto, vabbè, ho un altro scultore, uno scultore della Val di Fassa, Mattia Sieff.
Sì, grazie Claudio, buonasera a tutti.
Allora, io sono molto contento di avere Mattia, anche se non lo conosco personalmente. Ho visto delle immagini, ho visto delle sculture in qualche collettiva, però diciamo è una scultura che sicuramente mi piace. È una scultura che è molto moderna, pur riprendendo un qualcosa di arcaico, di scultura arcaica, però vista in modo contemporaneo, in modo molto molto creativo, direi, no Mattia?
Sì, sicuramente sono cose molto particolari quelle che creo, possono piacere o meno, quella è una questione chiaramente individuale che fa anche parte un po' del mondo artistico e anche di altri campi, non solo. Però quello che noto, che credo sia molto importante, è che appunto, che piaccia o meno, cattura l'attenzione di tutti, e quindi questo chiaramente fa piacere.
Direi che hai detto bene, perché poi l'arte è soggettiva, però se già ci sono tante persone che possono fare dei commenti, possono al limite commentare, fare delle considerazioni, però se dopo in realtà le tue sculture piacciono, questo è un fatto positivo, vuol dire che quello che fai è giusto, è sulla strada giusta. Io non so quello che farai fra qua e 2 o 3 anni, ma quello che stai facendo in questo momento sicuramente prende le persone, e questo è un fatto positivo.
Sì.
Allora, io potrei pensare un po' ai tuoi inizi. Sei sempre stata una persona creativa fin da giovane, o è una cosa è nata più tardi?
No, diciamo Claudio che il mio percorso artistico comincia fin da molto giovane, all'inizio dell'adolescenza, in quanto essendo figlio d'arte ho sempre frequentato il laboratorio paterno, mio padre è anche scultore, seppure più tradizionale, e quindi ho sempre avuto a che fare con materiali, con attrezzi, con modelli, con plastici e quant'altro, tutto quello che riguarda un po' il mondo della scultura, e pertanto ho iniziato abbastanza presto appunto anche a cimentarmi un po' con attrezzi e con plastici, con sculture. Quindi la mia voglia poi di diventare un artista, o comunque di intraprendere un percorso artistico, è cominciata presso il liceo artistico della Val di Fassa, dove attualmente lavoro anche, e quindi ho frequentato alcuni anni lì per poi specializzarmi sulla scultura lignea tradizionale presso la scuola di scultura a Selva Gardena, dove ho avuto professori importanti come Bruno Valpot, Walter Moroder, comunque nomi sicuramente nell'arte contemporanea scultorea, nomi di spicco. Dopodiché, su indicazione appunto dei miei docenti della scuola gardenese, ho frequentato l'Università d'Arte Applicata di Vienna, dopo aver sostenuto un esame abbastanza complesso che è durato un paio di giorni, e quindi ho cominciato a intraprendere il mio percorso di studi viennese. Devo dire che in questo passaggio, in questa fase, ho provato grande difficoltà, soprattutto i primi 4 semestri, i primi 2 anni, quindi, che sono fatto di quei litigi assurdi con la mia professoressa, che era molto tosta, molto critica, non andava mai bene niente, tanto che all'inizio io pensavo, sta qua è pazza, non capisce niente, non, fuori de gamela, come si suol dire. E niente, dopo lei praticamente mi ha aiutato a scavalcare, a superare quella barriera del tradizionalismo che c'è nella zona dolomitica, che nonostante sia tecnicamente consona, sicuramente molto, molto ricercata, tende un po' a limitare la creatività, in quanto si viene, per così dire, incanalati in una sorta di tunnel da dove è veramente complesso uscirne. E lei, nonostante il suo caratteraccio e la sua costanza e la sua critica, mi ha aiutato proprio a scavalcare questa barriera. E adesso, a distanza di quasi 15 anni dal momento in cui sono laureato con lei, ancora oggi la ringrazierò sempre per quanto mi abbia aiutato nel mio accrescimento artistico.
Beh, direi, ti stavo ascoltando, ma direi che sei stato fortunato, perché non è facile trovare persone che ti fanno capire che la scultura, diciamo, non è fatta, la scultura tradizionale è fatta in un certo modo, e fra l'altro noi trentini e anche un po' il mondo altoatesino della Val Badia e la Val Gardena sono radicati, perché anche la stessa Val di Fassa è radicata a quel livello, e riuscire a fare un salto pur mantenendo sempre un legame, perché per esempio io sono convinto che un legame a certe cose tradizionali della Val di Fassa ce l'hai ancora?
Sì, secondo me sì. Sicuramente la nostra materia madre è il legno. In questo periodo sto prediligendo legno di Tiglio o anche di Larice ultimamente. L'ho sempre Larice assemblato, in quanto io faccio sempre dei blocchi lamellari, in quanto tecnicamente questo evita che il legno poi si muova, quindi evita che si creino spaccature sulle sculture o comunque sui lavori finiti. E quando i lavori sono quasi completi, tendo sempre a colorarli con colori molto accesi, molto brillanti, e questo può darsi, o secondo me viene un po' anche dalla nostra tradizione della zona fassana, che è appunto quello di utilizzare il colore in maniera molto vivace, molto brillante, tanto che il tempo passato veniva anche detto, magari anche in modo scherzoso, il classico color da fassan, ovvero colore da fassan, un po' quasi un pugno in un occhio, per così dire, che però fa sicuramente parte delle nostre radici, della nostra tradizione. E allora, essendo che utilizzo il colore in maniera molto accesa, quello sicuramente mi tiene comunque legato alla mia zona, alle mie radici.
Hai detto giusto, proprio tu mi hai io, diciamo, non sono un esperto, diciamo, di scultura, anche se faccio della scultura anch'io, però io in realtà faccio degli assemblaggi, però direi che il tuo legame è proprio nel colore, e mi sono anche rimasti impressi i tuoi occhi, perché in realtà mi sembra quasi di vedere un po' gli occhi, almeno la forma, gli occhi dei mascheroni che c'è anche nella Val di Fiemme. Questi mascheroni, questi occhi un po' mandorla, perché ci sono certi mascheroni che hanno gli occhi che sono rotondi, ma altri invece hanno la forma mandorla, e erano, credo, quelli che usava molto di più sul periodo del carnevale.
Sì,
credo, poi dopo non ti dico, non sono un espertissimo, però mi sono rimasti veramente impressi, e subito mi è andato in mente, diciamo, questi mascheroni che fra l'altro sono molto belli, ne ho visti anche anni fa di vecchi, una tradizione, e proprio anche, come dicevi tu, l'uso dei colori forti che nella Val di Fassa si usano, e questa riprendere, recuperare e mantenere questo uso del colore, per conto mio, è veramente un fatto positivo, e va a tuo merito proprio nel voler superare diciamo la scultura tradizionale e farla diventare moderna, perché in realtà anche tu vivi negli anni 2000, è assurdo andare a fare delle cose che sono legate solo alla tradizione, diciamo, ecco, anche se la tradizione è importante. Pensiamo anche all'utilizzo degli arnesi. Beh, l'unica cosa che da da 20 anni a sta parte viene usata molto più la motosega per sbozzare, perché una volta faceva tutto con lo scalpelli, però gli scalpelli li si usano anche adesso, non è che puoi fare tutto solo la motosega, ecco che te voglio dire.
Sì, su un fattore tecnico sicuramente le macchine che si trovano al giorno d'oggi, motoseghe che possono essere a motore piuttosto che elettriche, o adesso le nuovissime seghe a batteria, aiutano sicuramente tecnicamente nella scultura. Però nonostante, comunque, l'attrezzatura tradizionale, quella rimane sempre, come credo sia anche giusto che sia. Sì, ritornando un po' al discorso invece dei mascheroni, può darsi che
degli occhi,
che vivendo abbastanza quotidianamente, diciamo, questa tradizione, anche inconsciamente può darsi che io ci metta un po' nella mia arte, senza saperlo, appunto, il discorso di questi sguardi rivolti verso l'avanti. Sguardi che intravedo simili anche nelle sculture comunque antiche, come ad esempio le sculture egizie, piuttosto che i classici kuros del periodo arcaico greco, ecco, o anche ad esempio i moai dell'isola di Pasqua, quelli hanno anche degli occhi, quei pochi che, da cui sono rimasti, che non sono cadute le pietre con cui erano fatti. Sì, hanno degli occhi particolari, sicuramente enigmatici, un po' come sono anche un po' i volti di tutte queste sculture che ho appena citato, e un po' come cerco anche di dare alle mie sculture, quindi un senso di quasi di inespressione, proprio che per fare in modo proprio che le forme non siano troppo reali, però che appaiano sicuramente plastiche e scultoree, che è proprio l'intento che fa parte del mio lavoro, anche della mia ricerca. Ecco, diciamo che io personalmente ritengo sempre di essere uno scultore anti-elegante, per così dire, o comunque che cerca di non dar troppa dinamicità ai lavori, in quanto per me la scultura deve essere interpretata o deve essere una cosa tozza, pesante, comunque ben ancorata a terra e che domini lo spazio, quindi che vada proprio quasi a fendere l'aria. Come ad esempio mollare, lasciar cadere a terra una pietra e quella rimane lì immobile, e quello è il suo ruolo, ripeto appunto un'idea mia personale. Quindi le cose filiformi o comunque sinuose sicuramente non, personalmente non le digerisco tanto, per così dire. Poi chiaramente l'arte, come dicevo prima, è una cosa soggettiva, individuale, piace o non piace, l'importante è che ognuno segua un po' il proprio percorso, per quanto sia. Ecco, per arrivare a trovare un po' questa dominanza e questa staticità che ho citato prima, tendo sempre a basarmi sull'anatomia umana, comunque potenziando quindi le forme, deformando anche spesso il corpo, rimanendo o geometrizzandolo, anche semplificandolo un po', così come facevano anche gli egizi, un classico esempio nei colossi di Abu Simbel, chiaramente lo possiamo vedere bene, o anche nella Sfinge che antecede le piramidi, una stilizzazione che comunque non ricade nella banalità. Per banale posso intendere ad esempio fare un capo a forma di uovo, con la punta chiaramente rivolta verso il basso, è stilisticamente corretto, chiaramente è anche piacevole all'occhio e al tatto, però personalmente lo vedo un po' banale, diciamo, privo di qualcosa, e quindi cercare di geometrizzare ma senza incorrere nel banale e rimanendo sempre comunque organico. E per fare questo anche tendo sempre, per dare staticità alle opere, tendo sempre a basarle su una costruzione tettonica che è data dall'incrocio di assi verticali, che possono essere le gambe che sorreggono il torace, come due colonne sorreggono l'architrave o comunque la trabeazione, e assi poi orizzontali che sono dati dalle varie parti corporee, le ginocchia piuttosto che il bacino, il torace o le spalle. Quindi un incrocio di assi a 90 gradi, e queste sicuramente danno fermezza alle sculture e danno anche freddezza, per così dire, nonostante poi la parte esterna o comunque la superficie sia poi trattata appunto con questi colori estremamente accesi. Sì, osservando appunto queste sculture Moai come i Kuroi oppure le figure egizie o anche gli stessi massicci dolomitici che sovrastano il mio paese o comunque le nostre zone, tutti questi elementi hanno un carattere ben preciso, proprio di dominanza appunto su quello che li circonda, come le Dolomite sono appoggiate sopra i loro piedistalli dati da questi boschi, questi alberi, insomma queste praterie, così come le sculture sono appoggiate sopra i propri piedistalli e esprimono appunto fermezza. La scultura è uguale fermezza dal mio punto di vista.
Io volevo farti poi una domanda. Vabbè, prima di andare in trasmissione cerco sempre di, se la persona non la conosco per qualche motivo, cerco di andare a informarmi, vedere immagini e vedere dei testi. E un'altra cosa che mi è rimasta in mente vedendo le immagini delle sculture, che siano grandi o piccole non ha importanza, e non so perché mi è venuto in mente che mi sembra di vedere quasi tutti elementi legati anche alla famiglia. Dico sbagliato o non ci ha mai pensato?
Oddio, adesso mi coglie un po' di sorpresa.
È una sensazione che ho avuto io.
Sì, sì, anche quello, essendo padre di due bambini da alcuni anni, può essere che, come il discorso delle maschere di prima, inconsciamente io ci metta del mio. Quello può sicuramente darsi.
Ma sicuramente inconsciamente metti del tuo, perché comunque io ho visto, vedo anche queste figure femminili e non so perché mi viene in mente proprio una mamma, una signora. Cioè non una ragazza, vedo, sì. Ho visto le figure per esempio dei bambini, vedo l'adulto, probabilmente inconsciamente avendo dei figli, essendo stato dei figli chiaro, noi italiani siamo molto legati al concetto della famiglia, cioè è una cosa probabilmente molto che viene da lontano, e pur anche essendo montanari, anche per noi montanari la famiglia è sempre stata molto importante per sopravvivere, per andare avanti, sì. Perciò io ho pensato quasi inconsciamente che le tue figure hanno anche un fondamento etnografico, antropologico, capisci? E ho visto la famiglia. Dopo ti ho detto, io non sono un critico, perché è una sensazione che ho visto, che però mi ha fatto dire queste cose che sto dicendo, perché le ho pensate e probabilmente sono delle cose che si fanno, e dopo spesso l'artista non si rende conto con precisione al momento cosa fa, probabilmente viene fuori dopo, o è una terza persona che gli dice le cose.
Sì, sicuramente le opere d'arte suscitano vari pareri, varie opinioni o vari piaceri anche al pubblico, quello sicuramente fa parte del gioco. Comunque mi fa piacere questa cosa che stai dicendo. È anche vero che spesso affronto il tema dell'epomone, quindi appunto della fertilità, comunque del benessere, con queste forme abbastanza tozze, abbastanza gonfie, e quindi sì, il discorso che stai facendo sicuramente può rientrare nelle mie figure.
E dopo, sempre, anche se, come dico, non sono un critico, perché mi piacerebbe anche farlo, ma non è il mio ruolo, e comunque io, per esempio, ho notato che tantissimi sculture e scultori, per esempio, nel Trentino, sono spesso legati al mondo tedesco. Ma io direi che tu sei proprio quasi l'opposto, tu sei quasi proprio legato invece al mondo mediterraneo, e questo, anche questo, diciamo, mi fa pensare e mi fa capire che probabilmente la cultura mediterranea è così vasta e così importante ti ha preso, e non il mondo tedesco, che è fatto in un certo modo nell'usare la scultura. Anche nel mondo tedesco usano per esempio il colore, ma spesso usano il nero, fanno le bruciature, non vanno a usare il colore come facciamo noi, diciamo mediterranei o diciamo italiani.
Sì, una trattazione superficiale, comunque delle sculture, appunto dello strato esterno, sicuramente più acceso, più mediterraneo, come stai dicendo. Invece secondo me, su una questione proprio di forma, di plasticità, allora tende, anche perché appunto avendo studiato a Vienna, tende un po' a seguire un po' il filone della scultura contemporanea austriaca, iniziata dallo scultore Fritz von Truba, che chiaramente, come tutti i contemporanei del suo tempo, erano mal visti, nonostante le infinite porte che ha aperto poi agli studenti o comunque agli scultori futuri che hanno seguito il suo filone.
Ecco, questo non lo sapevo, questo fai bene a dirlo, perché io non lo sapevo, come dico.
Però comunque, anche rifacendomi un po' il mio discorso, diciamo che mi ispiro alle figure antiche, anche le sculture etrusche, sicuramente, per poche che siano, coprono sicuramente anche queste dei caratteri ben precisi, che sono quelli che ricerco proprio nelle mie opere.
Sì. Allora, lasciamo un po' questo discorso, che andiamo un po' anche sul difficile. E allora, tu hai detto che non hai una non prediligi, che ne so, il cirmolo, così, cioè se ti danno i vari tipi di legno, diciamo, non hai problemi, utilizzi dal tiglio all'arice?
Sì, in genere, come essenza, utilizzo abbastanza quello che trovo, che mi viene dato, anche se di recente o comunque gli ultimi anni tendo a prediligere il tiglio, in quanto è un legno non resinoso, è sicuramente un legno pulito e quindi anche molto plasmabile, e quindi quando il lavoro è concluso così com'è, rimane. Altrimenti ho visto che col cirmolo tende, anche se passano un po' di mesi o comunque alcuni anni, le patine proprio della superficie, come la tratto, tende un po' a cambiare tonalità, in quanto la resina chiaramente fa il suo corso. Quindi il cirmolo, nonostante essendo il nostro legno nostrano, il nostro legno locale, tende un po' ad eliminarlo o a tralasciarlo un po' alle spalle.
Allora facciamo una pausa e riprendiamo il discorso dopo.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Mattia, che stavamo parlando dei legni che cerchi di usare nelle tue sculture. Tu hai detto che non hai problemi in realtà a usare i legni, anche se prediligi il tiglio, perché mi dicevi che è un legno che dà meno problemi con l'invecchiatura, in realtà.
Sì, è un legno appunto non resinoso, un legno pulito, e quindi quando il lavoro è concluso e anche dipinto, il lavoro così è e così rimane. Non cambia più di patinatura, in quanto appunto è privo di resina. Ecco, chiaramente il tiglio nelle mie zone non lo trovo, quindi lo acquisto, oppure se tagliano dei tigli in zone più basse mi faccio portare i tronchi, che poi faccio comunque segare presso la segheria che abbiamo in zona, e quindi creo delle tavole che poi una volta che si sono essiccate le piallo e le incollo, facendo appunto quindi dei blocchi lamellari, e questo consente, oltre che a poter giocare coi volumi, a uscire lateralmente o anche di lunghezza o di altezza, insomma uno può giocare secondo i volumi che adopera per fare la scultura, consente di non essere limitati al cerchio del tronco, in quanto personalmente credo che uno scultore, o se io voglio fare una scultura di una determinata dimensione, devo essere io a decidere cosa ne esce, non devo essere tirannizzato da una forma che può essere quella circolare del tronco o dalla dimensione stessa del tronco, che è un po' limitatorio. Poi il discorso contrario del dire vedo una radice storta, lì ci vedo già una forma. No, io devo dire al legno che forma deve diventare, non lui a me. Questo chiaramente è un mio pensiero personale sempre. Comunque il discorso dell'incollaggio, oltre che essere contenti i negozi che rivendono la colla, in quanto ne uso
un bel po',
ne uso parecchia, è un discorso vincente, perché puoi muoverti nello spazio con i volumi appunto secondo quello che adoperi per creare la scultura che è in progetto o che vuoi realizzare.
E poi le sculture, so che tanti mettono delle cere, le trattano il legno così, o tu lo lasci, o anche tu lo tratti con qualcosa?
No, una volta che la scultura a linea è conclusa, prima di dare il colore acrilico, io uso sempre acrilici per lo più, o comunque anche degli smalti satinati di svariati colori conforme al progetto che sto facendo, prima gli do una pellicola che è basata da acqua e colla vinilica mescolata, gli do su uno strato di questa, in modo che va a tappare i pori del legno e quindi il colore risulta essere molto più brillante al lavoro concluso.
Ho capito.
Un fattore tecnico sicuramente che fa sicuramente la sua parte.
Ecco, poi volevo chiedere, fai sculture anche da esterno o solo da interno?
No, faccio sculture per entrambi i casi. Se faccio quelle per l'interno, appunto uso il tiglio. Se faccio sculture per l'esterno, allora compro travi di larice, in genere di una sezione di 10x10 cm per 10 cm, che a loro volta li piallo e li incollo lateralmente per creare delle assi, insomma, con uno spessore abbastanza importante, appunto 10 cm è già parecchio, che poi incollo a loro volta lateralmente, e quindi assumi subito volume, arrivi subito ad avere spessori di 50-80 cm nel caso delle sculture grandi. Quindi il larice, nonostante è un legno molto fibroso e anche abbastanza scomodo da lavorare, in questa maniera si riesce sicuramente a plasmare bene. Ed è anche vero che quando faccio lavori con l'arice faccio un modello in scala, con i vari strati, anche quelli in scala, non so, un paio di centimetri di spessore, delle assi con 40-50 cm di altezza, che poi ingrandisco conforme la scala che adopero per raggiungere l'altezza desiderata. E questo sicuramente aiuta, oltre che a un risparmio di legno, soprattutto a un risparmio di lavoro, in quanto si riesce già a cominciare a plasmare, a sagomare le sculture già con le tavole, prima di assemblarle tra di loro. Quindi i profili si riescono già a ricercare. Un'altra cosa che mi aiuta questa tecnica è che prima di incollare tra di loro le tavole, le assemblo semplicemente con delle viti, che una volta che il lavoro è sgrossato, comunque la superficie non ancora trattata di fino, diciamo così, mi dà la possibilità di disassemblare nuovamente il lavoro e quindi di avere le tavole e di ritagliarle come una sorta di anello, per così dire, che poi rincollo tra di loro, e quindi le sculture, che cominciano ad avere dimensioni abbastanza importanti, all'interno sono tutte vuote, e questo fa sì che siano ovviamente più leggere ma anche più stabili nel tempo e più durature.
Direi che hai trovato un sistema molto interessante, perché è chiaro che sculture più grandi sono, più sono pesanti, e diventa anche un problema di trasporto, e sono più delicate da portare in giro. Trovare il sistema di farle leggere è una buona cosa.
Sì, sicuramente il principio è un po' quello di un sarcofago, per così dire. Infatti alcuni anni fa incollavo due blocchi già assemblati tra di loro singolarmente, e anche questi li attaccavo appunto con delle viti. Una volta concluso il lavoro li riaprivo in due come un guscio di noce, per capirci, quindi diventavo un cippatore, macinavo tutto l'interno per svuotarle. Però adesso ho trovato appunto questa tecnica di assemblare tutte le tavole, sì, di non incollare tra di loro già tutte le tavole anziché metà, e quindi questo aiuta sicuramente a poter controllare ancora in maniera ancora migliore i contorni e gli spessori che si lasciano poi al materiale.
Poi volevo chiederti un'altra, così, una curiosità. So che tanti scultori sono abbastanza gelosi degli scalpelli. Sei anche tu uno scultore geloso dei suoi scalpelli?
Sì, tantissimo, guai a chi me li tocca o solo chi li guarda. Ed è anche vero che quando uno scarpello sta per finire, in quanto è stato limato tante volte, è sempre difficile trovare lo stesso attrezzo come quello che avevi. Infatti un po' cambia, poi ti abitui subito all'attrezzo nuovo, però gli scalpelli sono molto importanti per uno scultore, così come sono il tipo di sci per uno sciatore che fa gare a livello professionista.
E usi scalpelli nel mondo, gli Stubai?
Ma sì, c'è un po' di tutte le marche, c'ho Stubai, File, o Kirsch anche. Ecco, personalmente i File, quelli svizzeri, sicuramente nei formati grandi, scalpelli di grandi dimensioni, sono sicuramente migliori, o almeno io personalmente mi trovo meglio, mentre gli Stubai, avendo un ferro un po' più sottile, negli scalpelli di medio formato o di formato più piccolo, per i dettagli prediligo quelli.
Sì, no, so che, che di solito tutti gli scultori hanno la loro batteria di scalpelli, e guai toccarli. Poi volevo chiederti una cosa. Tu nel tuo mondo della Val di Fassa lavori da solo o hai rapporti con altri artisti?
Ma un po' e un po', diciamo. Quando sono in laboratorio sono lì individualmente, quindi faccio i miei progetti, porto avanti le mie sculture, però ho anche interazione con altri artisti, altri colleghi, il che credo che sia particolarmente importante, perché aiuta a condividere, oltre che a imparare svariate cose. Sì, di imparare chiaramente non si finisce mai, e la condivisione con altri colleghi è sicuramente un'arma vincente a questo fine.
Io sono contento di sentire questa cosa, perché io sono convinto che l'apertura, diciamo, mentale dell'artista, che sia pittore, che sia scultore, con altri, diciamo, scultori che hanno creatività, che hanno l'espressività, è fondamentale. Cioè, la chiusura, essere chiusi solo nel suo laboratorio senza avere rapporti con altre persone, con altre espressività, con altre creatività, è negativo. Perciò il rapporto, il vedere, difatti, come giustamente hai detto tu, sia sempre bisogna essere curiosi, perché la realtà creatività non si ferma, e per farla andare avanti bisogna essere curiosi, bisogna conoscere, bisogna vedere, E poi è chiaro, sperimentare e far questo, però è fondamentale, perché sennò uno si chiude nel suo stile cosiddetto, però dopo
Sicuramente la chiusura solamente individuale non gioca mai a favore. La condivisione penso che sia, oltre che utile, anche necessaria, per così dire. Devo dire anche che il mio percorso artistico è cominciato ormai una ventina di anni fa. Ho frequentato vari workshops dove c'erano svariati scultori, dai 7 ai 10, anche 20 e passa scultori, e vedo che tutto è sempre una grande scuola, tutti imparano da tutti, ma appunto la condivisione con altri colleghi, qualunque sia l'ambito o comunque qualunque sia la circostanza, deve esserci, è sicuramente necessaria.
Sì, infatti io sono pienamente d'accordo. Dopo la tua attività, anche dal curriculum, ho visto che, vabbè, innanzitutto sei un artista degli anni 2000, perché sono andato a curiosare e ho visto che proprio sei, io dico sempre, un artista contemporaneo a tutti gli effetti, perché uno che fa attività importante nel secondo millennio vuol dire che un po', diciamo, della fine del Novecento lo lascia perdere e vive in più nella modernità, che è complessa, è molto più complessa di una volta, però se si riesce a fare gli artisti lo stesso e lavorare e interpretare certi elementi del contemporaneo, sono molto molto importanti, ecco. Poi ho visto che anche tu, una volta per esempio era più complicato, ho visto che anche tu hai un'attività non solo trentina, fuori, all'estero, perciò questo muoversi è sicuramente molto arricchente e ti dà linfa per la tua attività, per conto mio.
Sì, giro vari posti, collaboro anche con varie gallerie che a loro volta hanno altri artisti, e anche solo l'osservare o comunque il vedere altre opere può sempre dare dei buoni spunti, o comunque può sempre accrescerti sia culturalmente che tecnicamente anche. Quindi sì, giro parecchio, e quello anche sicuramente è d'aiuto.
Ecco, sicuramente anche tu l'anno scorso e quest'anno probabilmente certi progetti ti saranno saltati, perché questa situazione sanitaria sta facendo veramente un disastro per l'arte, per la creatività, è un grosso guaio.
Sì, sta facendo parecchi disastri ormai in qualsiasi campo, in qualunque campo. In quello artistico in particolare, che già per sé è un campo abbastanza complesso, sicuramente adesso sta dando il meglio di sé. È anche vero che sì, l'estate scorsa avevo in programma una personale presso il Museo Ladino della Valbadia, una mostra abbastanza che sarebbe risultata sicuramente importante, posticipata comunque al 2022. Poi ho un altro paio di progetti con alcune società, che però anche quelli attualmente si sono fermati, perché vista la situazione pandemica e del lockdown e di tutto, ci ha messo un po' un freno a mano. Sicuramente invece è a mio favore il fatto che posso stare, o che sto, che sono costretto quasi a stare più tempo nel mio laboratorio, e quindi sto lavorando bene sicuramente sulle mie opere, quindi sulla produzione, che anche quella è indispensabile, in quanto quando vengono proposte le mostre o comunque hai delle interazioni con vari enti, avere i lavori pronti è sempre comodo, perché anche le sculture sicuramente non si fanno in un giorno, adoperano il loro tempo, adoperano il loro spazio, le loro tecniche, le loro conseguenze e quant'altro, e quindi essere sempre in anticipo sul tempo è sicuramente anche un fattore favorevole.
Sì, per esempio anche a me è capitato che nei 2 mesi dell'anno scorso, proprio di chiusura, in realtà sono stati un periodo creativo al massimo, perché è chiaro, non c'era niente da fare, e lì ho recuperato una marea di materiale che avevo in deposito, perché io lavoro con legno trovato nel bosco, nei vari cantieri attuali dei disastri di Vaia, e vedo dei legni creativi, io li chiamo, e li porto in studio, che non so cosa faccio, e poi quando mi metto a lavorare, recuperato, ne ho fatte anch'io diverse, ma è stata un'apertura nella chiusura, diciamo, sociale, ma è stata un'apertura nella creatività, e direi che ho fatto anche delle cose abbastanza interessanti. Ma ho sentito diverse persone che hanno trovato il sistema, e poi ci sono state invece delle persone che si sono bloccate, per esempio, e proprio completamente sono andati in palla e non hanno fatto niente, e dico, è un peccato, dico, c'era nessuno che ti rompeva le scatole, bastava lavorare e tirar fuori quello che sia dentro, perché di solito gli artisti le cose ce le hanno dentro, una questione di tempo, di mettersi a lavorare, ma no. Il cervello pensa, vede, frulla.
Sì, se è possibile va sempre bene sfruttare le occasioni, o comunque le varie situazioni a favore. Non tutti i mali vengono per nuocere, come si suol dire. In questo caso ci ha aiutato sicuramente nella produzione.
Esatto. Poi perciò, diciamo, in realtà per i progetti futuri dovrei cercare di recuperare cose che, diciamo, non sei riuscito a fare, che sono in stand-by, perciò avrai un 2022-2023, penso, abbastanza impegnativo.
Sì, in quanto recupererò appunto un paio di eventi che mi sono stati posticipati, e poi sicuramente ne capiteranno anche degli altri, quindi penso di sì che gli anni prossimi avrò abbastanza da fare, da scattare, come si dice. Però
la mostra che hai in mente di fare in Valbadia sarà una piccola mostra monografica o solo opere, diciamo, degli ultimi anni?
No, volevo mettere opere abbastanza recenti, anche di formati importanti, in quanto la sala è molto grande, è uno spazio rettangolare di quasi 800 metri quadrati, quindi uno spazio anche idoneo proprio per fare esposizioni plastiche, esposizioni di scultura, e quindi volevo mettere magari non troppi lavori, pochi, ma di dimensioni importanti e anche chiaramente di qualità.
Sì, sì, cioè, nel senso che comunque quello che mi interessava era se la tua idea di questa mostra era delle opere, diciamo, di questi ultimi anni, o se era già, diciamo, essendo che sono già una ventina anni che lavori, se era già una piccola sintesi, diciamo, monografica. Ecco, io era solo quello che volevo. In realtà tu mi hai detto che in realtà vuoi mettere opere molto grandi, che perciò devono essere, sì, poche per essere viste bene.
Sì,
perché
sì, poche e soprattutto opere recenti, in quanto man mano che passa il tempo rivaluto lavori passati, ma magari di una decina d'anni, anche di più, anche una quindicina d'anni. Non dico che non mi piacciono più, però sono trascorse ormai. E cerco sempre, personalmente voglio proporre opere nuove, quindi quello che sto facendo attualmente nel presente e non nel passato.
Ho capito. Sì, perché per esempio io ho un po' più di anni di attività, io vedo che per esempio se vado a recuperare opere di 30 anni fa, 35-40 anni fa, in realtà queste opere vecchie mi stimolano nelle fare delle cose nuove. Cioè, sì, sono vecchie, sono cose, però viste con l'esperienza, che vivi in altri anni, in realtà mi danno l'input per ricavare delle altre opere e, chiaro, andare avanti. Per esempio, io sono in questa fase dove in realtà la mia attività vecchia mi dà lo stimolo per le cose che faccio, per esempio. Però io c'ho un bel po' di anni ormai.
No,
tanto per dire.
No, questo principio qua che hai appena espresso della rivalutazione delle opere passate, seppur appunto la mia carriera è molto più breve, però devo dire che mi è capitato anche a me di riprendere delle opere e riformarle, rivalutarle, però stando su una certa base, su un certo concetto. Su questo sono ben d'accordo.
Allora facciamo l'ultima pausa, dopo parliamo negli ultimi 5 minuti.
Thank you. Oh, just think of the time. Heart and love so strange, said you never know. While I try my best, hey, to cover our eyes, it's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say matters a little bit, oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. Never get old. Standing in the rain, mean what you said, oh, and mean it to me. All of these lies, oh, and never again. Come on and say, and I'll say it again. I know that some will say it matters a little bit. Oh, I'm a coming and mean it to me. I need it so bad. Oh, mean it to me.
Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata gli ultimi 5 minuti con Mattia, che potremmo fare un po' delle osservazioni, diciamo un po' sulla tua attività, se vuoi. Così parlare di qualche persona che ti è stata degli aiuto nella tua attività, perché io sono sempre convinto che fare l'artista, fare le opere è un discorso, il complicato è sempre quello che è intorno all'arte, e lì bisogna anche essere fortunati, avere delle persone che ti valorizzano, che ti danno una mano, perché da soli è abbastanza complicato. Anche se qualcosa si riesce a fare, però se si trova sempre qualcuno dell'ambiente che ti dà una mano, ti dà una dritta, ti può aiutare a farci altre cose, sicuramente è positivo, è importante, ecco.
Sì, senz'altro un artista, un paio di mecenati deve sempre averli che lo seguono, comunque che gli danno una mano o che lo valorizzano anche, chiaramente, in quanto l'artista copre un ruolo, quello appunto di fare i lavori, mentre altre persone, critici o comunque amanti dell'arte, hanno il secondo compito, che è quello proprio di promuovere l'artista stesso. Su questo fattore ringrazierò sicuramente Fiorenzo De Gasperi, che mi sta seguendo ultimamente e che è un po' di anni già che mi conosce anche, se no anche Sergio Rossi, che adesso aprirà a breve il suo nuovo Art Hotel a Canazei, un albergo artistico sicuramente notevole, e anche titolare oltretutto del famoso rifugio Fucciade. Sì, poi ringrazierò anche Remo Tomasetti, Renzo Francescotti, che sono stati tra i primi a credere un po' in me, un po' nelle mie cose, e poi anche i miei galleristi con cui attualmente sto collaborando, e quindi tutti coloro che mi hanno dato una mano, che mi stanno dando una mano.
Ecco, poi tu usi il mondo del web, diciamo, per i tuoi contatti, o vai ancora col telefono o con l'email?
No, il mondo del web chiaramente al giorno d'oggi è indispensabile, se no è quasi tagliato fuori dalla società se uno non lo utilizza. Ma comunque, nonostante il campo che ormai sta coprendo Il web, come chiaramente i social o comunque contatti vari, vedo che è sempre comunque ancora vi è ancora comunque una supremazia che è il proprio contatto fisico da persona a persona, proprio il parlarsi a quattro occhi, il condividere fisicamente certi eventi. Vedo che attualmente ancora è ancora superiore comunque al web, nonostante sta crescendo chiaramente parecchio questo campo nella nostra società contemporanea.
Sì, anch'io sono d'accordo, cioè il web ti dà una mano, ma in realtà poi per la logistica, per decidere, per imbastire una mostra, il rapporto diretto con la persona che deve darti una mano, che deve organizzarti, che deve metterti insieme, darti una mano a creare la cosa, è importantissimo. Cioè non si può risolvere solo chattando su Facebook o mandando un'email, perché il fare dal punto di vista pratico crea sempre delle problematiche. Cioè uno ha l'idea, poi il concretizzarle, i problemi possono subentrare per tantissimi motivi, e se si riesce a deciderlo con delle persone fisiche si riesce a fare, ma non si risolve solo scrivendo e cose.
No, il web è sicuramente uno strumento pratico, veloce, indispensabile, però appunto secondo me rimane comunque uno strumento che aiuta chiaramente i vari rapporti che si creano con le persone o con chi sia.
Va bene, io ti ringrazio Mattia di essere qua alla radio.
Sì, grazie a te, Claudio.
Ringraziamo Vito al di là del vetro e salutiamo gli spettatori, a venerdì prossimo.
Grazie, arrivederci.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.